in class.
Buongiorno, bentornati a tutti in classe, 7.37. Prima di cominciare vi lasciamo subito i nostri recapiti per intervenire. Il numero a cui chiamarci per inviare sms e whatsapp è 335-699-2949. Per riascoltarci andate su raiplayradio.it. La mail del programma è tuttiinclasse@rai.it. Allora, insieme ai vari istituti della penisola che da oggi al 18 settembre, a parte il Trentino Alto Adige che è già partito, aprono le porte, anche noi di Tutti in Classe torniamo a spalancare i cancelli sul mondo della scuola, sulle buone e le cattive notizie che arrivano dagli oltre 8.200 istituti, dai quasi 8 milioni di studenti, parliamo solo di quelli della scuola pubblica, dagli 822.000 insegnanti, che sono pochi, spesso precari e poco pagati. Di quest'ultimo problema si è reso conto anche il nuovo ministro dell'istruzione Lorenzo Fioramonti, che nelle sue prime dichiarazioni ha fatto riferimento al decreto salva precari. Ricordiamo qualche numero: dai 170.000 ai 200.000, questi sono i numeri degli insegnanti precari, dati dai sindacati anche in questi giorni. E allora noi il ministro l'abbiamo invitato, ma lui ha gentilmente rimandato l'intervento a quando verrà votata la fiducia in Parlamento, ricordiamolo, tra oggi e domani, tra Camera e Senato. Noi però iniziamo subito a incrociare, come abbiamo sempre fatto, i fatti, le parole e le storie della scuola. Partiamo dalla fine, partiamo dalle storie. Buongiorno e benvenuto qui in studio accanto a me, Simone Procaccia.
Buongiorno a tutti.
21 anni, romano, si è laureato quest'estate all'Università La Sapienza di Roma in bioinformatica, che è un po' una delle nuove lauree ibride che mette insieme due ambiti che fino a qualche anno fa non si parlavano, vero?
Sì, è diciamo una commistione tra la biologia molecolare, quindi uno studio prettamente qualitativo, e la statistica, la matematica e l'informatica, per un take più quantitativo alla nuova biologia.
Per un take, andiamo subito sulle parole italiane, per un approccio, mettiamo
sì.
Così. Ok. Dunque, Simone in realtà è un mezzo studente, andrà a Trento tra qualche giorno, partirà per finire lì il suo corso di studi per la specializzazione, e anche mezzo ricercatore. Della sua esperienza e del perché lui è qui ne parleremo tra un po' nella seconda parte della trasmissione. Saluto intanto e do il benvenuto al nostro secondo ospite, Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi. Buongiorno Mario, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, noi in apertura abbiamo dato un po' di numeri, abbiamo accennato a qualche criticità all'insegna della quale si apre l'anno scolastico, partendo proprio dai precari. Abbiamo dato i numeri che in questi giorni hanno ricordato anche i sindacati, circa 200.000 cattedre vuote, da 170.000 a 200.000. Con che spirito si apre questo anno scolastico?
Parli con me?
Sì, sì.
Ecco, appunto, lo spirito è quello là un po' del balbettio, insomma, come ho fatto io in questo momento, cioè è diventato ormai una specie di consuetudine il fatto che all'inizio dell'anno scolastico, e parlo da decenni purtroppo, manchino gli insegnanti, non ci siano tutti i banchi e così via, però, diciamo, di fronte a tutte queste difficoltà non posso non essere orgoglioso delle persone della scuola, perché nonostante questo la scuola italiana poi si rimbocca le maniche, si dà da fare ed è bellissimo vedere poi i ragazzi che si affezionano agli insegnanti e viceversa. Naturalmente questo non nasconde tutti i problemi che noi abbiamo davanti, i supplenti, la carenza di arredi, la sicurezza che non è sempre garantita, ma alla fine dell'anno però poi riusciamo ad ottenere dei risultati e sembra un po' un miracolo. Io infatti dico una battuta che probabilmente la scuola italiana è sotto la protezione di San Giuda Taddeo, che ho scoperto nella geografia di del santo, che è il santo protettore dei casi impossibili. Evidentemente siamo sotto la sua protezione.
Sarebbe però il caso, ed è l'augurio che ci facciamo, di mettere sul tavolo una strategia un po' di lungo periodo. È quello che auguriamo anche al ministro che si è appena insediato, che tra le sue carte troverà, come dicevamo, il decreto salva precari, quello che il precedente governo, il precedente ministro Bussetti aveva approvato, salvo intese, questa è la formula. Lui ha detto che ci rimetterà le mani, ma che intende a provarlo il prima possibile. Cattedre vuote ce ne sono tantissime. Stamattina il Sole 24 Ore apre titolando: una cattedra su sette vuota, mancano, servono almeno 122.000 professori a tempo determinato. È una scuola, come dicevi anche tu, che ha imparato un po' a fare di necessità virtù, a fare i conti con questi disagi, però qualcosa probabilmente si muoverà, qualcosa si è già mosso per quello che riguarda la tua stretta categoria. Parlo dei presidi, sono già entrati in aula con, dal 1 settembre, 1984 nuovi presidi, che sono i vincitori risultati idonei al precedente concorso, concorso che si è aperto un anno fa e si è concluso, diciamo, poco prima dell'estate. Che messaggio avete dato ai nuovi presidi che si preparano ad affrontare con un titolo diverso l'anno che viene? Erano tutti insegnanti fino a giugno.
Sì, fino al 31 agosto erano insegnanti, dal 1 settembre sono diventati presidi. Beh, abbiamo detto anzitutto che è un cambio completamente di mestiere, pur rimanendo nell'ambito sempre dello stesso luogo, diciamo così, che è la scuola. La cosa che abbiamo fatto loro presente è che si troveranno ad affrontare, dovranno affrontare tutta una serie di problematiche, le più varie, le più, diciamo in qualche modo, delle volte persino assurde. Non esiste un dirigente nello Stato italiano che abbia tante competenze e tante responsabilità come il preside, che va dai rapporti con i genitori, i sindacati, la sicurezza e così via. Li stiamo rinforzando proprio come associazione presidi, ci siamo inventati a livello nazionale i cosiddetti mentores, che sono dei presidi non anziani, presidi però che hanno 5, 10, 15 anni di servizio, a cui possono, diciamo, rivolgersi, aggiungo, di giorno e di notte. Io stamattina ho già ricevuto delle richieste alle 6 del mattino, delle volte a mezzanotte, perché ci sono tante piccole cose che sembrerebbero degli inetti e che invece costituiscono degli ostacoli da superare. Quello che ho però potuto notare in questo periodo in cui abbiamo avuto a che fare con questi 1984 nuovi presidi è anzitutto l'età molto più giovane rispetto agli anni precedenti.
E questa è una buona notizia.
La prevalenza di donne molto decise, e mi sono veramente rincuorato. Io ho avuto a che fare soprattutto con i 110 del Lazio, mi sono rincuorato nel vedere, come dire, non una grinta cattiva, ma una grinta piena di volontà e di fare, e sicuramente questo è un buon auspicio per la scuola.
Che è probabilmente lo spirito più giusto per iniziare. Noi abbiamo fatto un po', abbiamo riassunto un po' tutte le cose che scricchiolano in questo inizio anno. Ora li andiamo a vedere da vicino. Elena Paba è stata in Piemonte, dove oggi aprono i cancelli, ed è una delle prime regioni che inaugura l'anno scolastico. La settimana scorsa, il 5 settembre, ha iniziato l'Alto Adige, e poi da mercoledì si scivola via verso tutte le regioni italiane. Basilicata, Campania, Umbria e Veneto apriranno i cancelli tra due giorni, e poi fino al 18 chiude la Puglia. In Piemonte, dicevamo, oggi prima campanella, ci sono 6.000 cattedre vacanti, ne riempiranno solo 1.285, quindi ne rimangono oltre 4.600 vuote, quasi 8 docenti su 10 sono precari. Elena Paba ci racconta con che spirito aprono l'anno.
Siamo andati a Mondovì, sud di Torino, città medievale, ricca di storia, sede della prima università del Piemonte. Qui l'Istituto Alberghiero Giuritti Belisario è stato vittima di una frana di parte di una collina. Da 2 anni molte aule non sono agibili. Disagi per i docenti che devono fare spola tra diverse sezioni sparse nel comune, portandosi dietro trolley carichi di libri. Doriano Ficara, segretario generale FLCCGL Cuneo.
Una parte di collina praticamente scivolata giù.
Io ero presente vedere un pezzo di fabbricato e un pezzo di strada scendere a valle senza nessun preavviso.
Entriamo nella scuola. Altro problema molto grave è la mancanza di insegnanti di sostegno. Su 50 ne mancano 35. Donatella Garello, Istituto Superiore Giolitti Belisario.
La situazione qui è abbastanza problematica, perché noi abbiamo in media un'ottantina, 85 ragazzi in tutte le nostre, i nostri plessi, che hanno diritto a delle ore di insegnante di sostegno. Quindi noi ogni anno aspettiamo tantissimi docenti che non sono docenti generalmente con il titolo, sono docenti che con tutta la buona volontà in molte occasioni sono impreparati.
Questi docenti spesso sono prestati alla scuola per un anno e l'anno dopo non si sa, o meglio, è quasi sicuro che non torneranno.
Mi trovo in forte imbarazzo a dover spiegare a un genitore perché il prossimo anno sua figlia o suo figlio non potrà avere quel docente che ha stabilito un rapporto educativo e personale importante. Io ho visto con i miei occhi certi ragazzi regredire con delle patologie autistiche laddove non ci fosse un docente sensibile o preparato, dovendo affrontare un nuovo inizio d'anno con qualcun altro.
Genitori in ansia per l'inizio della scuola. Elena Boffano ha 4 figli, una è Benedetta, ha la sindrome di Down.
Sicuramente l'inizio a scuola lei lo vive con molta ansia. A volte l'insegnante di sostegno arriva a fine ottobre, a volte inizio novembre, però in questa prima fase lei è proprio sballottata, è proprio confusa. C'è da dire che questa scuola, Benedetta ha potuto fare delle attività incredibili, l'anno scorso è andata in crociera, quest'anno probabilmente farà un Erasmus, è spinta molto in alto.
Mario Rusconi, nell'elenco di problemi con cui apriamo l'anno scolastico non può mancare il sostegno. Ci sono 200 dati del Ministero, 272.000 bambini e ragazzi con disabilità, solo 156.000 insegnanti. Il risultato è quello che abbiamo appena ascoltato nel servizio di Elena Paba. Quasi uno studente su due con disabilità non ha un docente di ruolo e specializzato. Anche qui un bel problema.
Ma sì, è un bel problema anche perché non si mette mano da parte delle istituzioni, del Parlamento, del governo di turno, eccetera, a sistematizzare gli insegnanti di sostegno che devono avere un certo tipo di preparazione, si chiama corso biennale polivalente e questo va avanti un po' da anni. Io veramente confido che il nuovo ministro che non è un neo ministro perché ha già 14 mesi, diciamo così, di lavoro assiduo fatto come viceministro nel governo precedente. Possa prendere in mano la situazione degli insegnanti di sostegno, insomma ne servono moltissimi, anche qua il volontariato, direi persino il volontarismo di molti insegnanti supplisce alle carenze dello Stato. Perché dico questo? Perché moltissimi degli insegnanti di sostegno attuali, parlo di decine di migliaia, che non sono abilitati per il sostegno, non hanno fatto quel corso polivalente, sono lo stesso capaci di diciamo così, di mettere linfa vitale nella formazione dei ragazzi disabili. Lo vedo perché conosco la scuola, conosco moltissime di queste persone che ci chiedono anche a noi come associazione presidio, ai loro sindacati, che cosa posso fare per specializzarmi, seguono dei corsi, dei master, tutto a pagamento loro. Allora io dico, uno Stato intelligente, non moderno, dico intelligente,
deve mettere in piedi una struttura un po' più solida e programmatica.
Anche per rispetto delle famiglie dei ragazzi disabili.
Soprattutto. Ci fermiamo per adesso per un po' di musica.
Prima che diventi giorno, voglio stare ancora qui con te senza pensare a niente. Come ghiaccio che si scioglie nel bicchiere lentamente. I tuoi occhi sembrano distratti e non ti sfugge niente. E ogni bacio che ci diamo dura interminatamente. E nella musica di questo bar che fa girare la testa, fa salire i nostri millibar alla pressione giusta. Alla pressione giusta. Stratosferica. Partiremo insieme per un grande viaggio che è iniziato già. Sento più la faccia
come un cocker impazzito corro dietro la tua traccia, la distingo bene tra gli odori di sudore e rum, i miei occhi dentro agli occhi tuoi aumentano lo zoom, zoom zoom, zoom zoom. Dimmi che non è un miraggio e stasera partiremo insieme per un grande viaggio, per un grande viaggio. Si vola stasera.
7:52 Radio 1, tutti in classe, questo è Jovanotti, prima che diventi giorno, prima che diventi giorno. I cancelli di qualche scuola italiana, parliamo del Piemonte, si sono aperti questa mattina e poi nel corso della settimana si apriranno anche nelle altre scuole della penisola a inaugurare l'anno scolastico che, come stiamo provando a raccontare noi stamattina insieme a Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi, si apre con un bel po' di magagne da risolvere. Noi però adesso vogliamo aprire uno spazio che quest'anno rappresenta una delle novità del nostro programma. Inauguriamo una rubrica che abbiamo chiamato Fuori Classe, che ci permette di raccontare storie, progetti, che notizie che si distinguono o che si dissociano dal tema strettamente scolastico di ogni puntata. Il nostro Fuori Classe oggi è Simone Procaccia, lo abbiamo lanciato, l'abbiamo conosciuto brevemente nella prima parte della puntata, ricercatore, studente universitario, e si è laureato alla Sapienza di Roma in bioinformatica, e però dicevamo mezzo studente e mezzo ricercatore, infatti provato grazie alle borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione Amgen con il progetto Amgen Scholars, quest'estate è stato all'Istituto Pasteur di Parigi a vivere per 2 mesi la vita di ricercatore, vita assai ardua anche per i nostri ricercatori italiani. Ricordiamolo, un'altra dei problemi che abbiamo citato nella prima parte è quello della ricerca dei ricercatori italiani che spesso vanno all'estero, cervelli che fuggono. Simone ancora ha deciso di rimanere in Italia, andrà a Trento, però che idea ti sei fatto della vita da ricercatore?
Allora, grazie. Sicuramente la vita da ricercatore è una vita complicata, tra virgolette, diciamo gli orari non sono troppo permissivi perché sicuramente capiterà di stare qualche serata lunga in laboratorio, però sicuramente è un mestiere che richiede passione, questo è quello che è arrivato sicuramente da questi 2 mesi, è un mestiere che chiede esclusivamente passione. Perché...
Ed è il mestiere che tu, tutto sommato, hai scelto per il tuo futuro, perché sei deciso a continuare su questa strada?
Sì, assolutamente sì. E diciamo, questi 2 mesi di esperienza mi hanno aiutato a capire che sì, questa è davvero la mia passione, voglio continuare con la ricerca.
Nell'ambito che tu hai scelto, che ricordiamolo, tu a Parigi hai affrontato un progetto che riguarda l'eredità epigenetica, ossia tutto quello che viene ereditato dai genitori che non è strettamente materiale genetico.
Esatto, esattamente.
Perché ti piace?
Beh, diciamo che è un argomento estremamente nuovo, perché diciamo supera un po' il concetto di genetica, diciamo lo integra e probabilmente riesce a spiegare fenomeni come ad esempio tutto ciò che ci proviene dall'ambiente, che proviene dall'ambiente, in che modo possa influenzare la nostra progenie. Per esempio, se noi durante la nostra vita fumiamo o mangiamo troppo, o anche magari ci alleniamo e ci teniamo in forma, che effetto ha questo sui nostri figli? Cosa possiamo passare ai nostri figli? Ed è un argomento estremamente nuovo e molto interessante dal mio punto di vista.
Che consigli daresti agli studenti che devono scegliere, molti di loro, quelli che cominciano l'anno universitario l'hanno già scelta la facoltà, però chi deve farsi un'idea, chi tra gli studenti deve farsi un'idea del proprio futuro? Che consiglio daresti sulla scelta delle facoltà e del posto?
Sicuramente se avete qualcosa che vi piace, che vi incuriosisce, che vi interessa, lanciatevi. Non pensiate di non essere abbastanza, di ma non ce la faccio sicuramente, no, non riesco a entrare. Provateci perché magari uno spiraglio c'è, magari siete fatti proprio per quel mestiere, per quella facoltà, e riuscirete a entrare.
E magari indirizzarsi verso una di queste lauree ibride, che come quella che tu hai scelto, che è bioinformatica, che permettono a materie di settori diversi di mettersi in comunicazione e provare ad avere le chiavi di lettura, se non per decifrare il mondo, almeno per trovare un lavoro.
Sì, sicuramente diciamo la chiave del corso che ho studiato, secondo me, sta proprio nel fatto che è a metà tra queste due materie che possono sembrare estremamente separate, ma che non lo sono per niente. Infatti.
Allora, noi oggi vogliamo lanciare inaugurare anche un dialogo più stretto con il nostro pubblico. Vogliamo coinvolgervi con una serie di progetti, domande, parole. Abbiamo chiesto ai nostri studenti, agli studenti che fanno parte del nostro pubblico, di lanciarci quali sono secondo loro le parole della scuola. Ve le facciamo sentire.
Ciao, sono Flavia e secondo me la scuola è società perché unisce un po' tutte le differenze che vi sono in una società.
Ciao, sono Matteo. Per me la scuola è scoperta perché è conoscere cose nuove.
Simone, la tua parola della scuola.
Allora, secondo me la scuola è fatica. Ed è fatica nel senso che serve impegno, serve sudore per davvero capire e comprendere. E diciamo, da questa fatica, proprio questa fatica nasce dall'amore che provi per ciò che impari.
Con questo messaggio chiudiamo. Io ringrazio i nostri ospiti, Mario Rusconi, Associazione Nazionale Presidi, Simone Procaccia, studente per metà ricercatore, ce l'ho appena spiegato. Grazie a Elena Paba, a Cristina Pini, a Danilo Gionta alla regia, alla parte tecnica Paolo Ranaldi. Tutto in classe è un programma a cura di Maurizio Isi. Da ora linea al GR1 delle 8 conduce Enrica Belli. Noi torniamo lunedì prossimo, saremo in diretta dall'Aquila con il presidente Sergio Mattarella per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Da Paola Guarnieri, buon lunedì.